Andrea, in una puntata tutta dedicata a sentire gli amici, a tastare il polso e il cuore degli amici di Radio X, non poteva mancare Francesco Abate. Ciao Francesco.
Ciao Franci.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio X.
Allora, sei in macchina che vai a lavorare, così mi dicevi.
Allora, in realtà sono reduce dal medico di base. Nel senso che non bisognerebbe andarci, lo dovresti chiamare,
sì,
lui ti dovrebbe rispondere e tutto si chiude lì.
Ma?
Ecco, però è tutto un dovrebbe.
Questo, no, pensavo che sei, essendo tu un paziente eccellente, nel senso che insomma ne hai passato, il tuo medico quando allora, vede Abate ti risponda.
No, va detto ai radioascoltatori che non è che possano conoscere
le tue vicende personali.
Esatto, io sono un immunosoppresso in quanto trapiantato e quindi ho bisogno di farmaci, devo prendere 13 farmaci al giorno per poter condurre la mia giornata, sono farmaci di questi 13, 4 sono salvavita, cioè vuol dire che se non li prendo non ho vita,
sì.
E in parte si possono ritirare alla gentilissima farmacia dell'ospedale Brozzo, dove ci sono dei farmacisti fantastici, in parte invece in farmacia,
sì.
Quindi la ricetta te la deve fare il medico e io per forza devo andare a prendere,
certo,
questa ricetta, però il mio medico va detto, è vero che non mi ha risposto al telefono, ma sta tenendo delle cautele molto, molto chiare, molto rigide, tutti fuori, si entra una alla volta, io ho la mascherina, ho i guantini, anche se in realtà non sono io che devo, come dire, sono a rischio di infettare altri, ma
di subire l'infezione,
al contrario, certo.
Non si sa mai, io lo faccio.
Ci sono
poi tanti... vado all'Unione Sarda.
Ecco.
Comunque stai bene, questo è sicuro.
Per ora sì.
Ecco, ci sono tanti motivi per i quali ti abbiamo voluto chiamare stamattina con Andrea, oltre che per l'affetto e l'amicizia personale, perché sei una persona che conosci bene il mondo degli ospedali, in questo momento le persone che lavorano nella sanità, quello che si vive, si respira dentro le corsie di un ospedale, specialmente in momenti difficili come questo, tu ci hai passato tanto tempo, sei un operatore dell'informazione perché sei un giornalista e quindi sei in trincea anche da quel punto di vista lì, e poi sei una persona che è abituata a guardare dentro il cuore delle persone perché ci fai i libri con il cuore delle persone, con i sentimenti delle persone. Come stai vivendo questo momento? Che impressione ti dà questo paese e questa città in particolare?
Ma viaggio a due velocità. Una è quella dei responsabili, che sono molto responsabili e sono un esempio e sono la gran parte, e poi c'è l'altra velocità che è quella degli irresponsabili, e gli irresponsabili sono quelli che ad esempio affollano anche i locali all'aperto tenendo i tavolini a un millimetro di distanza,
sì, appiccicati l'uno all'altro, certo.
I responsabili sono stati, noi che veniamo dal mondo della musica, sono stati senza dubbio tutti gli operatori di spettacolo e culturali, lo sono state le discoteche che riunite dal prefetto venerdì scorso unanimemente, buonanotte, non mi è venuto il termine,
vabbè, questa cosa
hanno aderito
alla chiusura,
alla chiusura. Ma anche in quella situazione c'è stata una situazione di chi invece non ha tenuto conto di questo e ha ammassato nel suo locale diverse, insomma, decine di persone.
Ecco, bisogna spiegare che in questa circostanza non si tratta di fare lo slalom tra le norme, cioè di trovare le scappatoie per riuscire comunque a tenere aperto e a lavorare, si tratta di far propria proprio un'etica, che è un'etica comune, che è quella di evitare il contatto dalle persone, ma perché è giusto così, perché è giusto che per un periodo che speriamo non sarà troppo lungo stiamo a debita distanza. E voglio dire, anche si può anche andare a prendere il caffè con una persona, ma lo si deve fare all'interno di locali dove ci siano quegli spazi di cui tu hai parlato, quell'apertura,
esatto,
quel ricambio d'aria, e soprattutto ci sia un'attenzione da parte dei gestori molto chiara, molto netta a questa policy. di tutela della salute.
È così.
Ecco, invece veniamo a quello che si legge per esempio sui social. Anche ieri è partita questa, diciamo, quest'ondata quasi protezionistica, no? Per la paura dell'arrivo delle persone infette dal nord. Che effetto ti ha fatto?
Strano, mi ha fatto un effetto molto, molto strano. Anche qui ovviamente due velocità, due comportamenti. Ognuno guarda nel proprio orto di casa. Io ho diversi cugini che lavorano in Lombardia, nelle zone
a rischio,
in cui è stato
ad alto rischio, sì.
E si sono ben guardati da mettersi in movimento e da correre a casa. Paradossalmente, un'altra situazione c'è stata, che invece sempre un parente stava sbarcando con la nave da Livorno nel momento in cui, perché possono succedere queste cose, è scattato il dispositivo.
Sì.
Ma cosa ha fatto ovviamente? Ha immediatamente attivato la procedura di denuncia di autoquarantena.
Certo.
Non poteva sapere quello che stava accadendo, quindi ha attivato quelli che sono i protocolli, ovvero chiamare il numero verde, ovvero chiamare la guardia medica, e in ultimo caso, se non ti risponde nessuno, perché questi numeri sono ovviamente roventi, chiami proprio disperatamente, chiami i carabinieri e dici: ok, io ci sono, mi sto autodenunciando, mi sto chiudendo a casa.
Ecco, però dimmi.
No, prego.
No, qua entra in ballo, ti dico, il discorso della comunicazione, perché va bene fare diciamo, i provvedimenti d'urgenza, però poi bisogna comunicarli in modo chiaro alle persone, perché non tutti...
Guarda, questo è vero, Sergio, Andrea, è vero, però io mi sono anche stufato.
Sì.
Nel senso che ci si appella la comunicazione deve essere chiara. Certo, quel dispositivo non doveva partire prima che fosse attuato, ci mancherebbe altro.
Parli di quello del governo dell'altra notte che è uscito fuori,
sì,
la bozza.
Esatto, perché sì, quello che ha creato la fuga verso i treni. Io mi domando, ma perché se fosse scattato comunque anche a tempo debito, quegli stessi deficienti, perché non mi viene da definirli in un'altra maniera, non si sarebbero comunque mossi? Probabilmente sì.
Sì, certo.
Allora, di cosa mi sono stufato? Del fatto che in questo momento nessuno può dire: non sono stato informato.
No, certo.
Perché il lavoro che stanno facendo i media, e voi ne siete oggi una testimonianza, è capillare, è martellante, è preciso, è puntuale. Non si può più dire: ma io non lo sapevo. Certo, poi c'è tutto un problema di diciamo informazione alternativa e quindi falsa.
Sì.
Che invece passa.
Sì.
Per cui se parte un televideo falso che annuncia che una serie di dipendenti di una nota catena di supermercati sono stati infettati, ecco, quello invece passa.
Viaggia alla velocità della luce, arriva dappertutto. Sì.
E tu ti devi dannare a spiegare che quello è un atto scellerato e criminale, perché diversamente non lo si può definire, di un criminale deficiente.
Ecco, però diciamo che se invece io mi riferisco al provvedimento attuato ieri dalla regione sull'auto, diciamo, denuncia di chi arriva da fuori per fare la quarantena, se quel provvedimento fosse accompagnato anche da un bel po' di pagine sui giornali, certo, di spot, arrivo a dire di affissioni, in cui veramente dobbiamo togliere gli alibi, perché poi alla fine di alibi si tratta, ma li dobbiamo togliere gli alibi. Il non lo sapevo non deve esistere per una cosa del genere.
Sì, ma io credo che oramai veramente, io mi domando cos'è che non si è capito.
Senti, Francesco,
oggi come oggi mi domando cosa non si è capito, mi domando che cosa ha spinto alcuni miei concittadini a affollare alcuni locali pubblici all'aperto e a stare uno a fianco all'altro in centinaia. Io questo non lo capisco, cosa non è passato, cosa non si è capito.
Ci sono comunque segnali contrastanti, Francesco. Per esempio, parliamo dello sport, che è un argomento che ancora non abbiamo affrontato, no? Ci sono segnali. Allora, la gioca a porte chiuse, però forse dalla prossima volta non si gioca più. Il basket si ferma là, però poi domani la Dinamo gioca in Coppa. Forse ci sono problemi per l'American's Cup, tutti sappiamo che c'è, insomma, il team Prada per la vela, eccetera. Ma che dobbiamo fare? Perché anche questi non sono bei segnali. Il tuo giornale oggi, guarda, se ne occupa ampiamente, ci sono almeno due pagine sulla questione dello sport.
Allora, in queste occasioni non bisogna, come dire, non bisogna essere tuttologi. Per cui io, rispetto allo sport, ho uno sguardo di chi ha, ancora una volta, guarda ciò che ha vicino, cioè una famiglia di sportivi, una famiglia che gestisce delle strutture sportive a livello agonistico regionale e nazionale, o appunto a livello giovanile, dove sono chiuso. Hanno chiuso tutto.
Eh sì, perché lo sport di base sono stati i primi a chiudere, anche i miei figli, le palestre chiuse, tutte e due.
Chiuse le piscine, chiuse le palestre, tutti a casa. Che cosa significa poi questo? Significa ovviamente una ricaduta economica nei confronti delle famiglie che reggono il proprio reddito su queste attività, certo. Il disastro.
Certo,
quindi
certo,
non, è,
certo.
Non sono state fatte delle chiusure a cuor leggero. Chiudiamo. Tanto siamo un'attività di agonismo regionale, no? Un tubo, lì ci sono professionalità, ci sono istruttori, ci sono segreterie.
Stipendi da pagare a fine mese,
F24. Che si basano sulle rette dei ragazzi che frequentano le palestre, le piscine e via, no?
Esatto, però cosa hanno fatto? Però hanno chiuso.
Perché tra l'altro è meglio chiudere per 15 giorni che poi dover chiudere chissà per quanto. Cioè, il discorso è: mettiamoci d'accordo, facciamo un lockdown serio per un periodo ragionevole e invertiamo questa maledetta curva, perché se no, se uno lo fa e altri 10 non lo fanno, sì, non stiamo andando avanti di un passo.
Guardate, siccome io adesso entrerò in redazione, voglio dire, per salutarvi,
sì,
una cosa: io ho letto un post molto ben fatto da un mio collega dell'Unione Sarda che si chiama Giulio Zasso,
sì,
ed è in questi giorni il responsabile del team che sta curando per l'Unione Sarda le numerose pagine dedicate al problema. Giulio ha fatto notare una cosa sulla quale tutti dovremmo riflettere più di ogni altra cosa, ovvero la disponibilità dei posti nelle rianimazioni. Questa disponibilità in Sardegna è molto ridotta rispetto al numero della popolazione. Basterebbero soltanto 200-300 casi per mandare totalmente in tilt il nostro sistema delle rianimazioni, ma non perché non è ben strutturato, ma perché i numeri sono quelli.
Sono piccoli, certo.
Quindi, arrivati oltre un certo numero, non ci potrebbe essere la possibilità di non avere più a disposizione posti in rianimazione. Allora, un atteggiamento scellerato come quello che abbiamo registrato domenica scorsa è un atteggiamento che non tiene conto del fatto che noi possiamo passare, proprio a causa di questi comportamenti, da una zona non particolarmente a rischio a una zona altamente a rischio e non avere gli strumenti per poterla affrontare.
Sì, questo è esattamente quello che stiamo ripetendo da giorni. Io ti ringrazio, Francesco, per essere stato con noi. Ti chiameremo nei prossimi giorni. Un abbraccio.
Grazie.
Ciao,
Francesco, buon lavoro.
Ciao.